felice. Libri, storie e idee con Massimo Zelari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Massimo Zenari al settimanale di Libri e Letteratura di Rete 2. Così il Covid-19 ci ha portato via giovedì all'età di 70 anni Luis Sepúlveda, scrittore amatissimo, la voce degli oppressi e dei dimenticati sulle barricate della vita, un cantastorie combattente che ci ha insegnato a volare, come è stato scritto sui giornali. E a Sepúlveda torneremo presto. L'emergenza dettata dal nuovo coronavirus, malgrado quella che si profila come una lenta transizione verso l'auspicata normalità, sta ancora condizionando il nostro vivere quotidiano, sicché anche gli ospiti della puntata odierna saranno costretti a intervenire da casa, al telefono. Abbiate pazienza. Alice, che si aprirà tra brevissimo con Renato Giovannoli, già nostro collega, saggista e autore per ragazzi, il quale ha appena dato alle stampe per Ancora un'edizione rinnovata del suo romanzo d'esordio, I predoni del Santo Graal. Ci occuperemo poi di Quando c'è l'amore, ovvero l'idraulico innamorato, l'ultimo lavoro dello scrittore ticinese Marco Fantuzzi, edito da Croce. E con Antonella Stelitano racconteremo di Donna in bicicletta, la storia di un'autentica epopea, appena pubblicata da Ediciclo. Restando alla storia, ascolteremo Valentina Parisi sul suo viaggio nel tempo e nello spazio, intitolato Una mappa per Kaliningrad, edito da Exorma. E ci congederemo con Laura Forti, che ha letto per noi il bellissimo Uomini color cielo di Anaïs Allobé, tradotto in italiano da Playground. Questo è il sommario. Voi, se ne avete piacere, continuate a scriverci. L'indirizzo di posta elettronica è rete2@rsi.ch e il numero di WhatsApp 079-382-6765. E ricordatevi che ci potrete riascoltare dai siti internet RSI Play e Podcast e con le pillole di Alice in onda dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35. Il cappellaio matto, lo sapete, ci ha insegnato che il tempo non vuole essere battuto e allora non perdiamone altro, andiamo a incominciar. Renato Giovannoli lo conosciamo bene, anche perché è stato nostro collega per circa 20 anni, curatore, ne avrete memoria, del magazine di cultura religiosa I Giardini dell'Eden. Ma conosciamo bene Renato Giovannoli anche per averlo ospitato ai nostri microfoni nelle vesti di saggista e scrittore, un'attività prolifica se consideriamo che da lungo tempo lavora come bibliotecario per le scuole medie e come docente di filosofia nei licei del Cantone Ticino. Perché Renato Giovannoli è filosofo con una tesi in semiotica, allievo di Umberto Eco nell'Università di Bologna, dove si è formato. Un percorso di studi, questo, che ritroviamo nei suoi scritti, o esplicitamente nella saggistica, per esempio, o sottotraccia nella narrativa. E allora ricordiamo alcuni dei suoi lavori. Dalla fortunatissima Scienza della fantascienza, prima edizione dell'82, l'ultima, la terza, completamente rifatta per Bompiani nel 2015, a Elementare Wittgenstein, filosofia del racconto poliziesco, da Jolly Roger, Le bandiere dei pirati, a Come costruire la biblioteca di Babele a dispetto degli errori di Borges, da La farfalla e il Leviatano, indagini filosofiche su Lewis Carroll, al fondamentale La Bibbia di Bob Dylan, 3 volumi editi da Ancora fra il 2017 e il 2018. Questo per la saggistica. Per quanto riguarda la sua opera di finzione, va subito detto che è interamente dedicata ai ragazzi. Il mistero dell'isola del drago, Quando eravamo cavalieri della tavola rotonda, C'è un topo in un toponimo, poesie pubblicate dalla Chiarafonte di Viganello, Sotto le lune di Tropica e il libro dell'esordio del 95 per PM I predoni del Santo Graal, illustrato da Angel Esteban, insignito del premio Il battello a vapore. Oggi, a distanza di un quarto di secolo, Renato Giovannoli è tornato a quell'esordio, rinnovandolo. I predoni del Santo Graal si giova ora delle illustrazioni di Roberta Briatico ed è fresco di stampa per Ancora Social Libri. Insomma, un'ottima occasione per tornare a scambiare quattro chiacchiere con lui. Renato Giovannoli, ben ritrovato.
Saluti a tutti.
Renato Giovannoli, I predoni del Santo Graal ci riporta nella Francia di fine 400, facendo vivere al lettore avventure di ogni tipo, ricche di colpi di scena e di incontri sorprendenti, che sono poi le avventure che accadono al ragazzo protagonista della vicenda, Robin, che si unisce a una banda di furfanti, la Crociata dei Ribaldi, come si autodefinisce a un certo punto. Ma lascerei a te volentieri il compito di svelare almeno in parte la trama.
Sì, è la storia di una grande rapina. Viene organizzata appunto da questa banda di ribaldi una rapina ai danni di Bérard de la Barre, l'uomo più ricco di Francia, che intende portare, adesso che si sta avvicinando la sua morte perché è molto anziano, vuole portare il suo tesoro, acquisito con metodi spesso illegali, in dono a San Giacomo di Compostela. E quindi trasporta con una carrozza questo tesoro, ma la banda di ribaldi e soprattutto il suo capo François si sono preparati per rapinarlo, almeno così sembrerebbe all'inizio del libro. Ecco, poi durante questo viaggio vengono toccate diverse tappe, tra cui il passaggio al gran raduno della Scaramanta. La Scaramanta è il mondo sommerso dei ribaldi, dei ladri, dei vagabondi del Regno di Francia, e i nostri eroi partecipano a questo raduno. E poi le avventure continuano, c'è un détournement verso Toledo, si arriva anche a Roncisvalle, il luogo dove il prode Orlando venne ucciso dai Mori, e poi meglio non aggiungere altro per non togliere il piacere della lettura.
Direi proprio di no. Renato, non è la prima volta che torni sui tuoi passi, l'hai fatto tre volte con La scienza e la fantascienza. Che cosa ti ha spinto a rimettere mano ai predoni del Santo Graal 25 anni dopo la sua prima uscita? È passata quasi una vita.
Ma un libro non è mai finito. Tutte le volte che rileggo le cose che scrivo mi accorgo sempre delle loro manchevolezze e mi viene voglia di correggerle, di aggiungere, di cambiare. Ecco, I predoni del Santo Graal non è cambiato molto. C'è una nuova strutturazione dei capitoli, c'è qualche aggiunta, per esempio un prologo dell'editore, un editore del XV secolo, Pierre Levé, che è lo stesso editore di François Villon. Sì, c'è insomma qualche aggiustamento.
Detto questo, Renato, centrale nella vicenda è il ruolo che riveste l'ambientazione, in senso stretto, ma anche l'ambientazione geografica, storica, quella che determina la definizione dei personaggi. Siamo nel tardissimo Medioevo, con tutta la sovrastruttura di immaginario che il periodo si porta appresso.
Sì, hai visto bene, perché io prima di pensare all'intreccio ho pensato proprio all'ambientazione, perché avevo letto molti libri a proposito della malavita medievale e insomma era un ambiente molto pittoresco che si prestava per ambientarvi un romanzo d'avventure. Poi ho deciso però, una volta iniziato a scrivere, di non andare più a rileggere le mie fonti, cioè di non documentarmi ma lasciar lavorare la memoria, un po' come facevano gli scrittori medievali che non avevano certo preoccupazioni filologiche o storiche quando raccontavano le loro storie ambientate nel passato. E quindi questo materiale che giaceva nella mia memoria si è un po' risistemato in maniera fantastica, così il risultato è appunto un medioevo fantastico e non perfettamente aderente alla storia. Sì, si svolge il romanzo direi intorno al 1475, però ci sono anche elementi precedenti, più antichi, fino probabilmente al XII secolo, e anche elementi successivi dell'epoca, diciamo, della prima età moderna. In effetti quello che racconto sulle organizzazioni criminali francesi dell'epoca è più basato su fonti del 500-600 che su fonti quattrocentesche, anche se François Villon, che poi è un po' il modello su cui ho calcato il protagonista adulto del romanzo, appunto il capo della banda François, François Villon apparteneva a una di queste organizzazioni, quella dei Coquillards, che viene anche citata, e questi sono dati quattrocenteschi.
E allora, vogliamo offrire a chi ci ascolta una lettura dai predoni del Santo Graal?
Sì, potrei leggere il capitolo tredicesimo, sono capitoli abbastanza brevi nella nuova strutturazione che ho dato al libro, in cui si descrive un momento appunto del gran raduno della Scaramanta. Verso mezzanotte, all'improvviso, tutti si alzarono in piedi come sospinti da un'onda. Quindi la folla di Ribaldi si aprì come il Mar Rosso toccato dalla verga di Mosè e tra le acclamazioni passò nella strada che si era così formata un carretto trainato da una muta di cani ululanti sotto le frustate di un cocchiere. In piedi sul carro c'era un uomo vestito con un abito, quasi una pelliccia, fatto di fili di tutti i colori. Il carro si fermò proprio ai piedi del tumulo e l'uomo ne discese. Non ebbe il minimo dubbio che fosse il Gran Caim. Tra il clamore che cresceva di intensità, fiamme, alberi e nubi che danzavano sempre più selvaggiamente nel vento di tempesta, il re dei Ribaldi salì zoppicando sul tumulo. È tradizione che chi viene eletto Gran Caim, spiegò François, debba avere una gamba in cancrena. Caratteristica che d'altra parte può essere simulata, aggiunse Lazzaro. Quando il re dei Ribaldi fu giunto in cima alla collinetta e si accostò alla pietra, si fece silenzio assoluto. Persino il vento e i crepitanti falò sembrarono per un momento tacere. Il Gran Caim alzò un braccio e con tono ironicamente solenne pronunciò queste parole. 7 volte sarà vendicato Caino e ogni caimano 77. In questo luogo in cui ancora si erge l'altare che il patriarca eresse prima di edificare Enoch, detta anche Cainon, dichiaro che questo fondamentale articolo della legge primordiale resta in vigore anche per l'anno che in questa notte ha inizio. Sia maledetto dal cielo e dall'inferno chiunque alzerà la mano su un figlio di Caino, perché 7 volte sarà vendicato Caino e ogni caimano 77. La folla rispose in un terribile boato: 7 volte sarà vendicato Caino e ogni caimano 77. Poi il Gran Caim scese zoppicando dal tumulo e rimontò sul carretto trainato da cani. Il cocchiere fece schioccare la frusta e i cani, ululando, trascinarono il veicolo tra la folla acclamante, che si richiuse su di esso come il Mar Rosso sui carri del faraone.
Renato Giovannoli, hai menzionato le fonti, in particolare François Villon. Però sono numerosi i riferimenti letterari che incontriamo in questo tuo lavoro. È un aspetto che coinvolge direttamente lo stile della scrittura, la lingua. Anche le descrizioni sono minuziose, precise. Vorrei che ti soffermassi proprio su questo aspetto linguistico.
Dunque, oltre alle fonti medievali, io avevo in mente anche alcuni classici della letteratura per ragazzi che mi avevano appassionato da bambino. In particolare Il principe e il povero di Mark Twain, Huckleberry Finn dello stesso autore. E erano testi appunto picareschi e soprattutto ho in mente Huckleberry Finn, che è nella finzione scritto dallo stesso protagonista che parla un linguaggio parlato e infantile. Ecco, io ho cercato un po' di seguire questo modello, però ho arricchito il linguaggio anche con un tono medievale che mi veniva invece dalle letture di testi medievali.
E infatti la leggenda del Santo Graal ti è particolarmente cara, così come lo è per te il ciclo arturiano della Tavola Rotonda. Il Medioevo ha una presenza importante nella tua fantasia, quantomeno nel tuo immaginario.
Sì, sul ciclo arturiano ho poi scritto Quando eravamo cavalieri della Tavola Rotonda. Qui diciamo che fa solo una comparsa attraverso il Graal. Però è una comparsa importante perché il Graal è appunto il pezzo più prezioso del tesoro di Bérard de la Barre e in realtà l'interesse che François ha su di esso non è rivolto tanto al suo valore materiale.
E allora veniamo alla questione religiosa. La presenza a più livelli di questo elemento è un elemento che passa dalla meta del viaggio di questa crociata dei Ribaldi, che è Santiago di Compostela, dal castello di Chinon sulle rive della Vienne, nella Loira, dove si spense la vita dei Templari, dove si incontrarono Giovanna d'Arco e Re Carlo VII. Ma nel libro ritroviamo Caino, per esempio, l'abbiamo incontrato nel brano che hai appena letto per noi, Caino e i suoi discendenti, ci sono i giganti biblici Nembrote e Oloferne, e tanto altro ancora. ci vuoi raccontare di questa presenza?
Intanto è una presenza inevitabile nello scenario che ho scelto, cioè il Medioevo è pieno di elementi biblici, tutte le storie medievali sono in fondo basate sul grande codice che è la Bibbia, e anche il mio libro, che come Huckleberry Finn è narrato dal protagonista, ovviamente è narrato dall'interno di una cultura fortemente religiosa come quella medievale, quindi tutte le volte che c'è da fare un paragone, se si trova il comparante nella Bibbia è buona cosa. Per esempio nel brano che ho letto, un carretto tirato da cani che passa nella folla viene paragonato al carro del faraone che attraversa il Mar Rosso. E quindi, appunto, dicevo, era inevitabile questo elemento. D'altra parte, anche questo poi, così, nello spirito medievale, il tema del libro vorrebbe in fondo anche essere un tema sapienziale, cioè, come dico in una poesia che conclude appunto il romanzo, magari posso fare una breve lettura anche di questa. La poesia dice: come ogni storia di giullare, anche questa va intesa con prudenza, estraetene la quinta essenza, non siate sazi del senso letterale, lasciate il fango e raccogliete l'oro, non date peso alle volgarità, e se per caso qualche verità rinvenite, fatene tesoro. Ecco, per cui diciamo l'elemento religioso fa parte anche poi dello scopo sapienziale, diciamo così, di questo racconto.
Attraverso soprattutto l'Antico Testamento.
Dunque, l'Antico Testamento è un grande deposito di storie. Ecco, il Nuovo Testamento fondamentalmente racconta una storia sola, che è la più importante, ma non ha quella ricchezza narrativa che anche agli scrittori medievali poteva offrire l'Antico Testamento, soprattutto se teniamo conto degli elementi epici, degli elementi avventurosi che l'Antico Testamento contiene. Cioè, se andiamo a rileggere la storia di Davide, che si dà la macchia, fa la guerriglia come un brigante, ecco, troviamo proprio degli elementi epico-avventurosi, nel caso specifico anche picareschi, che sicuramente il Medioevo apprezzava molto.
Tu prima hai parlato di tema sapienziale che in fondo scorre e attraversa tutto il libro. È anche un libro di formazione.
È un libro di formazione perché racconta l'educazione di questo ragazzino, il protagonista Robin ha 12 anni, si trova confrontato con eventi straordinari per lui e insomma impara qualcosa dalla vita. Adesso non posso entrare nei dettagli su quello che ottiene da questo suo viaggio, diciamo così, iniziatico, ma certamente sì, è un racconto di formazione.
Quello che forse ci puoi raccontare allora, sulla base della tua esperienza, è come si costruisce un romanzo di avventura per ragazzi, perché ricordiamolo, tu nel campo della finzione ti sei dedicato unicamente alla letteratura per ragazzi.
Ai libri di avventure, quindi ero un po' fuori gioco, un po' démodé anche nel panorama della letteratura per ragazzi, appunto degli anni 90-2000, quando insomma uscivano questi libri. Io scrivevo libri, l'ho detto prima, basati anche sulle memorie che avevo dei libri letti da ragazzo, quindi dei libri di avventura così tra virgolette classici. Ecco, questa era una scelta un poco attuale, no? Antiattuale, che però si legava bene ai temi che mi piaceva trattare, a temi medievali, poi ho scritto anche una storia di pirati, temi che andavano trattati un po' secondo le regole del vecchio romanzo d'avventura. Anche se devo dire che, poi ripensandoci dopo, noto anche un aspetto fortemente postmoderno, e cioè il carattere fondamentalmente citazionista di questi miei scritti. Per esempio nel Pedone del Santo Graal, lo dicevi prima, è pieno di citazioni. Allora, molte citazioni magari non vengono colte dal lettore, ma comunque contribuiscono a costituire questo ambiente pittoresco in cui la storia si svolge. Ma c'è anche in fondo una poetica della citazione, cioè sono libri, per dirla come diceva il mio maestro Umberto Eco, che parlano di altri libri, non parlano della realtà, e questo sicuramente è un aspetto postmoderno che non troviamo nella letteratura d'avventura classica per ragazzi.
Magari puoi entrare un po' più nel dettaglio, al di là dell'aspetto postmoderno che mi pare evidente.
Io non ho costruito questi testi su una base teorica, cioè non ho una teoria del racconto dalla quale ho ricavato questi testi nascono piuttosto da, adesso non vorrei dire una parola un po' esagerata, cioè una contemplazione, ma forse no, forse è meglio dire, ecco, nascono dal fantasticare, e in particolare i Predoni del Santo Graal è nato così. Cioè io, prima ancora di prendere la penna in mano e di mettermi a scriverlo, me lo sono immaginato tutto come se fosse un film. Cioè non ho pensato a delle parole, ecco, il problema dello stile è arrivato dopo. Io me lo sono immaginato come delle immagini, vedevo la storia svolgersi di fronte ai miei occhi, avevo quindi in mente, non sempre tutto nitido, ben inteso, ma avevo in mente le facce dei protagonisti, avevo in mente i paesaggi che, ci tengo a dirlo, anche quando hanno un nome vero, sono tutti rigorosamente inventati, immaginati. E poi ho costruito nella mia mente, ma in forma visiva, tutto il racconto, e quando mi sono messo a scrivere non occorreva altro che srotolare il film che avevo girato nella fantasia e descrivere, a questo punto sì interveniva lo stile e la scrittura, e descrivere per iscritto quello che io vedevo interiormente.
Il risultato ti lascia soddisfatto?
Allora, il libro, riletto dopo appunto più di 20 anni, sì, devo dire, è chiaro che un autore non è la persona più adatta a giudicare le sue opere, però devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso il fatto di non sentirmi vergognoso di quello che avevo scritto. A me succede spesso questo, di vergognarmi anni dopo rileggendo le cose che ho scritto. Per quanto riguarda i Predoni del Santo Graal, questo non è accaduto. Ho visto che c'erano dei punti che potevano essere migliorati, anche nell'intreccio c'era qualche passaggio che dal punto di vista logico lasciava un po' desiderare e l'ho messo a posto, ma sostanzialmente, come dicevo all'inizio, questo, nonostante la nuova veste, è ancora i Predoni del Santo Graal.
Un libro che si legge tutto d'un fiato. Grazie Renato Giovannoli di essere stato con noi.
Grazie a voi per avermi ascoltato.
Renato Giovannoli, al quale dobbiamo I Predoni del Santo Graal, appena uscito in edizione rinnovata con le illustrazioni di Roberta Briatico per le edizioni Ancora Socialibri. Sono davvero numerosi gli spunti di lettura che ci offre I Predoni del Santo Graal di Renato Giovannoli, e non unicamente sul versante per ragazzi. Certamente non possiamo fare a meno di segnalare di Mark Twain Le avventure di Huckleberry Finn, quelle di Tom Sawyer e Il principe e il povero, facilmente reperibili, ricordando che del grande scrittore americano Mattioli 1885 sta ritraducendo l'opera integrale. Poi ovviamente L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, capolavoro del quale esistono infinite edizioni. Sul versante soprattutto per adulti, invece, le opere di François Villon, così si pronunciava il nome al suo tempo. Ne esiste, per esempio, un Meridiano Mondadori curato da Attilio Carminati e Emma Stojkovic Mazzariol. È un altro classico non menzionato da Giovannoli, ma più che presente nel suo romanzo, Il Gargantua e Pantagruele di François Rabelais, la cui edizione nei Classici Bompiani, curata da Lionello Sozzi, offre anche il testo originale a fronte. E ci sono i romanzi cortesi di Chrétien de Troyes, in particolare Il Perceval, e per la saggistica gli studi di Bronisław Geremek sulla miseria e il pauperismo nell'Europa moderna, almeno La stirpe di Caino e Gli emarginati parigini del 3-400.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. c'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déshériter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Di Boris Vian si sono celebrati il mese scorso i 100 anni dalla nascita. E di questo scrittore, poeta e musicista quasi leggendario abbiamo ascoltato forse la canzone più celebre, Le Déserteur, nell'interpretazione di un altro grande della musica del Novecento, Serge Reggiani. Siete sempre all'ascolto di Alice, il programma che ogni sabato pomeriggio Rete 2 dedica ai libri e alla letteratura e che dal lunedì al venerdì ritorna in forma di pillole poco dopo le 12.35. Fra pochissimo ci occuperemo di Quando c'è l'amore, ovvero L'idraulico innamorato, l'ultimo romanzo dello scrittore ticinese Marco Fantuzzi, edito da Croce. E poi con Antonella Stellitano vi sveleremo la storia di un simbolo e di un'epopea, quella delle donne in bicicletta, appena pubblicata da Ediciclo. Dopo la pagina informativa delle 15.30 accoglieremo Valentina Parisi, che ci racconterà Una mappa per Kaliningrad, edito da Exorma, un viaggio nel tempo e nello spazio. Quindi ci congederemo con Laura Forti, che per noi ha letto il bellissimo Uomini color cielo di Anaïs Lobé, tradotto in italiano da Playground.
Alice! Alice!
Era tra i finalisti del premio internazionale Città di Como e in febbraio è stato insignito del premio Scrittore con Gusto dell'Accademia Res Aulica di Bologna. Certamente non il Nobel, come direbbe l'autore stesso, ma pur sempre un riconoscimento che fa piacere. Parliamo dell'ultimo romanzo dello scrittore ticinese Marco Fantuzzi, Quando c'è l'amore, ovvero L'idraulico innamorato, uscito dalle edizioni Croce di Roma nella collana Ozio Sapiente. Marco Fantuzzi, che dopo una vita dedicata a studi letterari e traduttologici nelle università di Friburgo e Ginevra, nel giro di pochi anni ha infilato 6 romanzi, dall'esordio di Monterosa, edito da Curcio nel 2014, presentato anche alle giornate letterarie di Soletta, primo episodio di una trilogia proseguita con Greca Capta e La moglie svizzera, fino a 11 settembre del 2017, tutti usciti da Croce. Marco Fantuzzi, che è oggi con noi e che accogliamo con piacere. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Marco Fantuzzi, con Quando c'è l'amore, ovvero L'idraulico innamorato, lei si conferma uno scrittore comico e forse dovremmo dire satirico. Un caso pressoché unico nel panorama della Svizzera italiana. Ancora una volta l'ambientazione della vicenda è lombarda, più precisamente in Subrica si direbbe oggi. Ancora una volta il retroterra culturale è la società segnata dai mutamenti che hanno rivoltato il mondo industriale degli anni 60-70 del Novecento. Il protagonista è Pierangelo Ghisalberti, il Ghisa, un operaio di fabbrica con un passato alle catene di montaggio dell'Alfa Romeo. Vogliamo partire da qui, dalla trama.
Ma dunque la trama è tutto sommato abbastanza semplice perché è imperniata su una vicenda amorosa che coinvolge due protagonisti paradossalmente che si incontrano in una situazione estrema, cioè in occasione di un intervento dell'idraulico in un albergo milanese in piena notte in cui soggiorna una top model, come si dice oggi, di origine romena. E in questa occasione, nello sturare il water di questa camera, il nostro idraulico milanese, improvvisamente si innamora, proprio il classico coup de foudre, di questa ragazza e rispettivamente lei si innamora di lui al primo sguardo, anche per la buona impressione che ne ricava dalla sua decisività, dalla sua virilità nell'affrontare questa situazione. A partire da questo momento seguono tutta una serie di vicissitudini che allontanano i due protagonisti l'uno dall'altro perché per ragioni diverse non riescono mai ad incontrarsi, quindi il racconto si dipana per lunga parte attorno a questo asse che consiste nel descrivere un po' i tentativi fatti dall'uno e dall'altra per ritrovare il filo del discorso, dato che i due, come dire, la eccezionalità dell'occasione in cui si sono incontrati, non hanno avuto nemmeno il tempo o la possibilità di scambiarsi né i nomi, né gli indirizzi, né nulla. E quindi è una ricerca un po' alla cieca che l'uno e l'altro conducono per ritrovarsi, convintissimi entrambi di avere trovato l'amore della loro vita. Ecco, questo detto un po' succintamente il riassunto della storia. A lieto fine.
Se si può dire. Il filo del discorso amoroso. Le citazioni bisogna saperle cogliere. Dico questo perché lei pone in apertura del romanzo una citazione che indirizza subito il lettore sulla via che lo aspetta leggendo il suo libro, Quando c'è l'amore, ovvero l'idraulico innamorato. Ridendo castigat mores, cioè corregge i costumi col ridere, che era la frase composta nel 600 per il busto di Arlecchino che doveva decorare il proscenio della Comédie Italienne di Parigi e che da lì in poi è stata spesso utilizzata in particolare per quegli scrittori che offrono insegnamenti morali attraverso forme letterarie leggere e divertenti. Lo conferma la scelta di aprire tutti i 32 capitoli del libro con la formula Quando c'è l'amore, che si trasforma in motto, ciò che trasforma il romanzo in una sorta di 32 ragionamenti parodicamente moraleggianti. Insomma, io cito le prime tre aperture dei tre capitoli iniziali. Quando c'è l'amore c'è tutto, quando c'è l'amore non può capitarti niente di male, quando c'è l'amore basta poco, anche meno, e così via. Sono degli attacchi che poi aprono a situazioni davvero comiche. Dobbiamo immaginare allora Marco Fantuzzi nei panni di Arlecchino?
No, non credo. Io non sono né un arlecchino né un filosofo. Credo di essere soprattutto un osservatore della realtà circostante e cerco di coglierne i lati più comici in se stessi e magari pure sì in grado di fornire alcuni insegnamenti morali o moraleggianti, ma mai moralistici. E quindi non saprei neanche dire perché mi è venuta questa formula iniziale, che a qualcuno potrebbe far pensare, che ne so, a Sostiene Pereira di Tabucchi, che inizia ogni capitolo esattamente con questa formula che si ripete per tutto il romanzo, ma sinceramente non ho mai pensato di misurarmi con lui e neppure di prendermi gioco né di lui né di altri. Mi pare che la realtà, così come scorre sotto i nostri occhi, sia sufficientemente, a parte la tragicità dei giorni che viviamo attualmente, sia sufficientemente complessa da poterci ridere sopra per evitare di cadere ogni volta nella disperazione o nella tragedia. Mi sembra che i lati più comici dell'esistenza siano quelli che meritano di essere colti, e a me quello che mi interessa di raccontare è solo questo. Insomma, non ho grandi ambizioni filosofiche e nemmeno di insegnamento, non ho interesse a salire in cattedra per insegnare al prossimo come bisogna fare, come bisogna vivere, ecco.
Però la sua comicità si avvicina alla satira.
Sì, naturalmente ci sono situazioni paradossali che almeno devono far sorridere per forza. Già l'idea stessa che i due protagonisti appartengano a due mondi completamente diversi, anzi antitetici, come possono essere un operaio, un artigiano, un lavoratore manuale di umile estrazione da una parte, oltretutto con alle spalle un'esperienza politico-sindacale, attivista sindacale di partito, eccetera, e dall'altra quella che potrebbe essere l'antitesi stessa di questa realtà, una top model venuta dalla Romania quando ancora era più o meno considerata come un paese socialista. Non ci sono situazioni più contraddittorie di queste due qui. È chiaro che da questo confronto, dal cozzare l'uno contro l'altro di questi due mondi, scaturiscono parecchie considerazioni, parecchie situazioni comiche, ecco, questo è certo.
Da questa situazione comica, parodica, anche satirica, non ne viene fuori molto bene la figura della donna. Da questo punto di vista il suo romanzo è politicamente scorretto, potremmo dire, persino linguisticamente spregiudicato. Si tratta allora di una presa di posizione maschilista, un po' cinica, o rientriamo proprio nella farsa satirica di storica estrazione?
Io ho l'impressione che anche certi tratti linguistici che posso riconoscerlo possono sembrare un po' al limite dell'accettabilità per un certo pubblico, non sono necessariamente rispettosi di certi codici della buona creanza linguistica in particolare, ma sono anche degli elementi di provocazione e la provocazione serve a far reagire il lettore. Se uno non viene mai scosso, mai sollecitato, mai portato ai limiti della sua impossibilità di tolleranza, è chiaro che non succede mai niente, insomma, invece bisogna provocarlo il lettore, poi magari sta a lui andare avanti, accettare la provocazione e riderla di gusto, oppure se ha un rifiuto totale, pazienza, ma la dimensione linguistica deve tener conto di questa realtà. E naturalmente a questo fine valgono anche certi inserti linguistici, per esempio o gergali o dialettali o anche di registro basso e bassissimo, se non infimo, che sono altrettante marche di un tipo di lingua che io ho cercato di restituire e che pure esiste nella realtà e che ho cercato di restituirla come un connotato costitutivo indispensabile per rendere queste due personaggi in carne ed ossa, ecco un po' questa l'idea.
Qual è l'altra faccia dell'umorismo provocatorio di Marco Fantuzzi? A me veniva da pensare a un altro slogan, un motto sessantottino: la fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà, dove forse però ad essere stato seppellito è il vitalismo di quella coscienza antagonista, di quella contestazione, di quella utopia sessantottina. Lei in fondo appartiene alla generazione che ha vissuto il 68. Anche qui, che fine ha fatto quella risata?
Ma certo, per semplici considerazioni anagrafiche, anch'io, come si diceva una volta, ho fatto il 68, ma questa è un'esperienza che assolutamente non rinnego e che fa parte dell'enciclopedia che uno si porta dietro e che forse aiuta anche ad avere un certo sguardo particolare sulla realtà sociale del nostro tempo. E poi, ripeto, se questa realtà sociale ha dei lati comici, questo deve risultare dalla descrizione degli eventi che vengono descritti, insomma. Mi pare che la comicità consista anche in queste cose.
A me non resta che ringraziare Marco Fantuzzi di aver accolto il nostro invito.
Benissimo, grazie a voi e speriamo che qualcuno, soprattutto in questi tempi di reclusione volontaria o arresti domiciliari obbligatori, abbia il tempo di leggersi qualche pagina anche di questo libro, che può essere un utile diversivo rispetto a letture più serie.
E allora ricordiamo l'ultimo romanzo di Marco Fantuzzi, Quando c'è l'amore, ovvero L'idraulico innamorato, edito da Croce nella collana Ozio Sapiente, romanzo che è stato insignito del premio Scrittore con Gusto dell'Accademia Res Aulica di Bologna. Thank you. Due leggende del jazz per una collaborazione inusuale, quella di Jimmy Giuffre con Herb Ellis in Goose Grease dell'ormai lontano 1959.
Alice! Alice!
Anche lo sport è una valida chiave d'accesso alla comprensione di una società e della sua storia. Anzi, lo sport può dimostrarsi una delle chiavi d'accesso più efficaci. Ne è un luminoso esempio il nuovo lavoro della storica dello sport Antonella Stelitano, alla quale già dobbiamo Olimpiadi e politica, le Olimpiadi all'ONU e la cura con due altri studiosi del volume miscellaneo I Papi e lo Sport, uscito nel 2015 per le Edizioni Vaticane. L'ultima fatica di Antonella Stelitano si intitola Donne in bicicletta, una finestra sulla storia del ciclismo femminile in Italia ed è pubblicata da Ediciclo nella collana Miti dello Sport, una collana che include il peraltro notevole La mia vita in bicicletta di Margherita Hack. Si tratta di un volume di 500 pagine ricco di informazioni e di notizie preziose, direi uniche, corredato di un apparato fotografico di grande valore e che ne è parte fondante. Lo studio ci restituisce la storia del ciclismo femminile in Italia, ma la sua impostazione di metodo fa sì che si apra a questioni decisamente generali. E Antonella Stelitano è oggi con noi e la accogliamo con piacere. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Antonella Stelitano, come si può leggere già in quarta di copertina, Donne in bicicletta colma una lacuna storiografica colpevole, rendendo finalmente giustizia all'epopea del ciclismo femminile in Italia, da sempre trascurato dagli studiosi malgrado la sua rilevanza nella storia dello sport italiano. È davvero il suo un impressionante lavoro di scavo e di ricerca. Ora, mi rendo conto che sia difficile scindere le cose, ma prima di entrare nel merito della questione femminile, ci vuole raccontare come è nato questo libro, che parte dalla ricerca d'archivio?
In realtà non è un'idea mia, ma è nato come idea di un amico che è un dirigente della Federazione Ciclistica, che un giorno mi ha chiesto perché non mi potessi occupare anche del ciclismo femminile, visto che avevo affrontato altri temi legati alle donne e allo sport, e anzi mi ha proprio tirato le orecchie perché non avevo incluso il ciclismo in una serie di eventi, di convegni dedicati allo sport al femminile. E quindi all'inizio io pensavo poi che fosse anche un'impresa facile, e devo dire che è stata più lunga del previsto, perché immaginavo che in 6 mesi, un anno, avrei potuto completare questo lavoro, invece poi i tempi si sono triplicati. Però insomma 3 anni in cui è stato difficile scavare, come giustamente osservato, però è stato anche divertente alla fine. È stata un'impresa soprattutto umana di andare a cercare le storie di cicliste che non avevano fino a questo momento magari avuto gli onori della cronaca nei suoi giornali, nei suoi libri di sport.
Donne in bicicletta è un libro appassionante, così come la passione per la bicicletta non ha forse eguali. È anche il racconto di un simbolo. E allora ricorro alle parole che lei ha raccolto di una delle maggiori cicliste sportive italiane degli anni 90, Antonella Bellutti, pluricampionessa olimpionica, parole che riporto quasi integralmente. La bicicletta è il simbolo di una delle grandi battaglie del nostro tempo, mai come oggi attuale. Quella dell'emancipazione femminile e del contrasto alle discriminazioni. La storia delle suffragette è la storia che ha portato le donne alla libertà di pedalare. Da allora l'inseguimento dei diritti non è affatto finito. C'è ancora tutta una strada in salita da percorrere e sarebbe bello che donne e uomini pedalassero insieme. Perché non c'è democrazia senza la libertà e il rispetto dovuto alle donne. L'unica catena che ci rende liberi è quella della bicicletta. E questo ci deve far riflettere sul ruolo e il potere della bicicletta. Sono parole, Antonella Stelitano, che meritano un suo commento.
Questa è una frase che a me era piaciuta molto della Bellutti e che in realtà spiega esattamente il ruolo che la bicicletta ha avuto in un processo anche di emancipazione femminile, perché i chilometri percorsi dalle donne in bicicletta sono stati anche chilometri percorsi idealmente in un processo di emancipazione. La bicicletta è sempre stata un simbolo di libertà e è sempre stata anche contestata quando ad usarla erano le donne. E questo per motivi sia estetici, perché si riteneva che non fosse un mezzo che desse merito alla grazia, alla femminilità della donna, sia obiezioni mediche, perché si andò a dire che la bicicletta poteva creare danni alla salute femminile, soprattutto riferendosi alla possibilità di avere figli, e ben tutta una serie poi di malattie incredibili che, se si va a leggere, insomma, sono assolutamente fantasiose, dalla deformità del piede a problemi cardiaci, a insane perdite di peso e così via. E poi c'erano anche obiezioni morali, perché una donna che andava in bicicletta non era considerata proprio una donna di buona famiglia, diciamo così, per usare un termine molto generale. Quindi da un lato è stata particolarmente osteggiato questo uso della bicicletta da parte delle donne, dall'altro le donne hanno capito subito che la bicicletta poteva garantire loro uno spazio di libertà, e questo spazio di libertà riguardava sia il potersi muovere in autonomia, sia il fatto di poter dimostrare di essere anche in grado di governare un mezzo meccanico, e questa non è cosa da poco. E poi, se ci pensiamo, il primo elemento rivoluzionario riguardava anche l'abbigliamento, perché per andare in bicicletta bisognava togliersi i bustini, i cappellini e le camicette col pizzo e indossare qualcosa di più comodo o razionale, come veniva detto all'epoca, e questo includeva anche i pantaloni. E quindi fino all'800, inizio novecento, una donna in pantaloni era un ulteriore elemento di scandalo. Quindi direi che dalle prime obiezioni fino ad arrivare ad oggi, sicuramente la bicicletta ha garantito questo spazio di libertà alle donne, piano piano. Non è stata una cosa molto facile e neanche veloce, però è stato un percorso lungo e costante.
Non posso chiederle di restituirci in due parole la storia del ciclismo femminile in Italia, che è un fenomeno sociale e anche agonistico. Però, studiando il fenomeno, che cosa l'ha colpita maggiormente?
La cosa che mi ha colpito maggiormente è stato il disinteresse assoluto di fronte a questa tipologia di sport al femminile da parte anche degli stessi giornali sportivi, compresi anche i giornali federali, cioè quelli, gli organi ufficiali della federazione. E fino agli anni 90 era così, quindi parliamo di 30 anni fa, non parliamo di un secolo fa. C'è stato un disinteresse assoluto e ci sono stati dei testi di storia del ciclismo anche importanti che alla domanda "dobbiamo occuparci di ciclismo femminile" rispondevano e scrivevano nelle loro introduzioni "ci abbiamo un po' pensato e abbiamo deciso che no, non serve". Quindi di queste donne non si occupava nessuno, delle loro gare non se ne occupava nessuno, raramente c'era qualche articolo, qualche cosa, e quindi c'era questo disinteresse che non rendeva merito allo sforzo che invece queste donne facevano, perché per loro era difficile sia far accettare alle famiglie di voler fare uno sport del genere, sia farlo accettare da un punto di vista sociale. Molte delle cicliste degli anni 60, perché nel 62 alle donne è permesso il tesseramento, inizia una vera e propria attività federale per le donne, beh, in quegli anni lì c'erano cicliste che venivano licenziate se il titolare veniva a conoscenza del fatto che loro facessero delle gare in bicicletta.
Beh, sono storie davvero impressionanti viste retrospettivamente. Le faccio una domanda forse impossibile. Il ciclismo è anche espressione dell'individualità. Quale figura di ciclista donna allora dovrebbe rimanere nella memoria secondo lei, ammesso che ce ne sia una soltanto o poco più di una? Una dell'epoca degli albori, un'eroina tra le due guerre, il ciclone Maria Canins, e cito i titoli di tre capitoli del suo libro. Forse Alfonsina Strada, che smentì con la sua carriera proprio quei luoghi comuni sull'impossibilità della donna di andare in bicicletta.
Beh, allora, sceglierne una devo dire che è molto difficile. E Alfonsina Strada sicuramente è la più conosciuta e considerata un po' la pioniera del ciclismo femminile italiano, perché è stata anche l'unica che ha partecipato e ha portato a termine un Giro d'Italia maschile. Quindi ritorniamo al discorso di prima, no? Ha avuto la sua visibilità perché ha fatto una gara maschile. Sicuramente però, certo, lei è stata una pioniera. Poi lei ha citato Maria Canins, che sicuramente è una ciclista che segna un periodo di svolta. La Canins è un pilastro del ciclismo femminile italiano nella misura in cui vince due Tour de France, e quindi la sua è un'immagine che arriva diretta come l'immagine di una donna che è in grado di fare una fatica tanta quanta quella di un uomo e di riuscire ad ottenere un risultato, peraltro a livello internazionale, importantissimo. Ma l'importanza della Canins è anche legata al periodo storico in cui lei corre, perché non dimentichiamo che in quegli anni, esattamente nel 1984, il ciclismo femminile entra ai Giochi Olimpici, quindi impone tutto un lavoro a livello federale di preparazione di una squadra olimpica femminile. Quindi la Canins è un po' uno spartiacque storico. Poi però a me vengono in mente tutte le staffette, le donne staffette in bicicletta durante la Resistenza, che hanno fatto un lavoro incredibile, sia da un punto di vista storico, ma anche per sdoganare un'immagine della donna che andava in bicicletta, perché fino a quegli anni la donna che andava in bicicletta veniva considerata una donna più di spettacolo che una sportiva vera e propria, e la bicicletta qualcosa che insomma non era da considerare consigliabile per una donna. Le donne staffette partigiane dimostrano invece un uso della bicicletta diverso e quindi in qualche modo apprezzabile, cosa che prima invece non era vista così. Quindi ci sono sia contributi, secondo me, alla storia del ciclismo femminile che arrivano dalle cicliste agoniste, e qui potremmo citarne moltissime, ma sfido chiunque a ricordare dei nomi prima della Canins, proprio perché c'era questo grande disinteresse sull'argomento, e sia donne che invece hanno fatto la storia, perché erano masse di donne lavoratrici che hanno contribuito alla ricostruzione del paese andando in bici, sia appunto durante la Resistenza. Quindi direi che il processo di emancipazione ha corso su due ruote, ma anche su due binari paralleli.
In apertura lei ci ha raccontato che, approntando questo libro, questo Donne in bicicletta, si è anche divertita molto. Magari ci vuole lasciare con un aneddoto.
Mi sono divertita molto perché devo dire che queste donne cicliste, soprattutto le donne che correvano negli anni 60 e 70, sono comunque tutte donne piene di vita, molto simpatiche, con un gran carattere. E quando hanno saputo che io cercavo questi materiali che non si trovavano, quindi bisognava andare nei garage, nei magazzini, nei cassetti dimenticati per trovare le foto, gli articoli di giornale, si sono tutte messe a disposizione con grandissima dedizione e passione, e devo dire che con molte di loro siamo diventate veramente amiche. È stato molto divertente lavorare con loro, molto appassionate, e soprattutto erano veramente quelle che hanno seguito ogni singolo passo di questo libro, perché ci tenevano più di me che venisse scritto. E alcune di loro poi mi hanno telefonato per dire che avevano comprato le copie da regalare ai loro nipoti, perché i loro nipoti sapessero che la nonna andava in bicicletta e che era brava, aveva vinto un campionato italiano, era andata a un campionato mondiale. Quindi devo dire che dare voce alle loro storie è stata la parte che mi ha veramente divertito di più di questo libro.
Che bello. Grazie Antonella Stellitano di essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Antonella Stellitano, autrice di Donne in bicicletta, una finestra sulla storia del ciclismo femminile in Italia, appena uscito per Ediciclo nella collana Miti dello Sport.
Grido, unico verso, rigore mancato, silenzio ovattato. Grido, ultimo servo, una corsa senza gambe, gambe senza asfalto. Grido, ultimo servo, lamento di passaggio, sotto passaggio sospeso in vita. Grido, unico verso, pulsione, lacera bellezza irrisolta. Grido, unico verso, richiesta di aiuto, trincea di difesa polverizzata, bandiere, bombe, carne. Grido, ultimo servo, soldato disarmato, umile, inutile bipede di fanteria, frontiera, trombe, spari, terra. Grido, unico verso, animale ferito, addomesticato, recintato in culla. Sberle, sputi, grida, pillole, fischi.
La voce del cantautore friulano Gianluca Secco, del quale abbiamo ascoltato Grido dall'album Immobile del 2014. Per ora è tutto, ci ritroveremo dopo la pagina informativa delle 15.30. A fra poco.
Alice. Alice, libri, storie e idee.
Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Alice da Massimo Zenari. Una mappa per Kaliningrad, sottotitolo La città bifronte, è un libro bellissimo, lo diciamo subito. È un libro che chi ha amato Anime baltiche di Jan Brocken o i reportage di Kapuscinski o su di un altro versante la storia naturale della distruzione di Sebald non dovrebbe lasciarsi sfuggire. pubblicato dalle edizioni Exorma di Roma, una mappa per Kaliningrad è un resoconto di viaggio nel tempo e nello spazio, dove le misure del tempo e dello spazio sono dettate dalla follia umana. Un resoconto di viaggio ricco di un formidabile apparato fotografico e di una introduzione di Francesco Cataluccio. Lo ha scritto Valentina Parisi, slavista e traduttrice dal russo, dal polacco e dal tedesco per le maggiori case editrici, e alla quale già dobbiamo Il lettore cedente, saggio sull'editoria clandestina sovietica, pubblicato dal Mulino nel 2014, e Guida alla Mosca Ribelle, pubblicato da Voland nel 2017. Valentina Parisi, peraltro, è fra le firme delle pagine culturali del Manifesto. Viaggiare, insieme a leggere e ascoltare, è sempre la via più utile e più breve per arrivare a se stessi. Sono parole di Jan Brocken, che nel suo Anime Baltiche dedica un capitolo a Kaliningrad, o meglio a Königsberg, la città che fu di Kant e di Hannah Arendt. Kaliningrad è oggi una exclave russa affacciata sul Mar Baltico, ma sarebbe rimasta la prussiana Königsberg se non fosse stata rasa al suolo dai bombardamenti alleati del 1944 e quindi dall'artiglieria dell'Armata Rossa, prima di venire annessa all'Unione Sovietica al termine della guerra. Ma fino all'aprile del 1945, in quella landa oggi così remota, ci fu anche un campo di concentramento in cui furono internati numerosi prigionieri di guerra, anche italiani, tra i quali il nonno materno di Valentina Parisi, movente, se vogliamo, e dedicatario del libro. Valentina Parisi, che è oggi con noi e che accogliamo con piacere. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Valentina Parisi, ha scritto il grande Czesław Miłosz. Cosa strana, la nostra è un'epoca in cui si parla tanto di storia, ma se non fossimo capaci di ravvivarla con qualcosa di personale, la storia rimarrebbe sempre più o meno astratta, piena di scontri di forze anonime e di schemi. Lei ha sentito il bisogno di sprofondare nella città bifronte Kaliningrad-Königsberg fino a perdersi, lo scrive a pagina 89 del suo libro. Una città bifronte la cui storia ci restituisce con rara vividezza. E allora, l'elemento personale che si mescola alla storia.
Sì, questo libro ovviamente parte da un impulso di natura privata, anzi familiare, la vicenda di mio nonno, che all'indomani dell'8 settembre del 1943 è stato deportato in questo campo di Stablach, lo Stalag 1A, che ebbe, come dire, il triste e singolare primato di essere uno dei campi di prigionia più orientali e più settentrionali del Terzo Reich. E quindi particolarmente remota questa destinazione all'epoca e particolarmente difficile trovare dei documenti che attestino anche la presenza italiana, oltre a quella di molti soldati polacchi, francesi, belgi e ovviamente a moltissimi prigionieri di guerra sovietici, e quindi un luogo cui appunto la storia si è rivelata nelle sue molteplici facce, tant'è vero che questo luogo, passato poi come gran parte della Prussia orientale in mani sovietiche, a partire dal dopoguerra si è chiamato Dolgorukovo, ha ospitato una guarnigione russa sovietica che ovviamente ha lasciato poi luogo all'indomani della caduta dell'URSS e quindi si è trasformato sostanzialmente ora in una località fantasma. Io l'ho raggiunta nel maggio del 2018, 2 anni fa.
Questo è il movente familiare, recarsi nei luoghi dove suo nonno fu internato. Però lei ci racconta la città di Königsberg, Kaliningrad soprattutto.
Certo, si trova a una trentina circa di chilometri.
Lei apre questo libro con una citazione molto interessante, tratta da un altro splendido libro, Forse Esther, di Katia Petrovskaya. La storia, con S maiuscola, comincia quando all'improvviso non ci sono più persone alle quali poter domandare, ma solo fonti. E allora lei ha prima menzionato le fonti, come ha lavorato sulle fonti, come ha costruito questo viaggio fisico e questo viaggio narrativo.
Sì, fin dall'inizio sapevo di disporre di 3 ordini di materiali pressoché incompatibili gli uni rispetto agli altri, che non potevo sovrapporre nella narrazione. Da una parte c'era quello che io ricordavo dei ricordi di mio nonno, a loro volta decisamente episodici e frammentari, poi c'era il diario di viaggio che ho tenuto durante la mia visita ai luoghi e tutti i materiali che ho raccolto singolarmente dopo il viaggio, non prima. A Kaliningrad appunto ho voluto andare con occhi, non dico vergini, ma senza essere troppo gravata da una letteratura secondaria, diciamo. E quindi anche nella costruzione, insomma, del libro stesso, la mia curiosità era capire se sarei stata in grado di trovare una forma narrativa capace di coniugare e di armonizzare queste tre linee.
Sono linee che raccontano appunto la vicenda di Königsberg, che è stata una città fondamentale nella Prussia orientale fino alla sua devastazione, alla sua rovina sul finire del 1944. Da lì, finita la guerra, la città diventa sovietica, diventa Kaliningrad. Uh-huh. È molto interessante il momento in cui lei racconta proprio questo passaggio, il passaggio da un confine all'altro, questa città uh-huh. che da confine dell'estremo oriente tedesco diventa confine dell'estremo occidente russo. È una storia davvero appassionante.
Karl Schlegel, per esempio, lo storico tedesco, ha detto che l'esperienza del caro bestiame ha accomunato intere generazioni che a un certo punto si sono trovate dislocate da un punto geografico all'altro. Mi sono chiesta se questo destino potesse essere condiviso anche da quanto più stabile apparentemente esiste, cioè una città. E in effetti Königsberg, Kaliningrad, sembra aver subito questa sorte, nel senso che da punto più orientale dell'impero tedesco nelle sue varie incarnazioni, compresa quella del Terzo Reich, si è trasformata nel giro di pochi anni, nell'immediato dopoguerra, a partire dall'aprile del 1945, si è trasformata nel punto invece più occidentale dell'Unione Sovietica, quindi di un paese che, ricordiamo, copriva circa un sesto delle terre emerse.
Che cosa ha trovato lei a Kaliningrad che non si aspettava di trovare?
Io in realtà a Kaliningrad ci sono andata mossa da questa storia privata e quantomeno nel desiderio di cercare Königsberg, città che ovviamente non esiste più, che è stata cancellata anche prima dalla vicenda bellica e dai bombardamenti, ma poi anche dallo stesso piano di ricostruzione e di riedificazione voluto dai sovietici nell'intento di cancellare in maniera quanto più radicale possibile le tracce del passato tedesco. Tracce che però riaffiorano, ecco, quello che forse non mi attendevo e che invece ho trovato è questa singolare persistenza di alcune tracce del passato tedesco che addirittura ora vengono quasi artificialmente ricostruite per creare una sorta di colore locale da sostanzialmente vendere ai turisti che molto spesso sono turisti russi, per quanto possa sembrare strano.
Un capitolo centrale di una mappa per Kaliningrad è dedicato ai poeti tra le rovine. Su tutti Iosif Brodsky, che visitò più volte Kaliningrad sul finire degli anni 60 prima dell'esilio. Per Brodsky la città sovietica si fa emblema della caducità di tutte le cose. È una prospettiva quindi che impone una riflessione sulla storia, così come la riflessione sulla storia la impone il suo libro. È una prospettiva che lei segue, quella di Brodsky.
Sì, Brodsky effettivamente guarda alle rovine di Königsberg attraverso il prisma di Roma, città che non aveva ancora mai visto, e guarda Königsberg, Kaliningrad anche attraverso il prisma della sua città natale, altrettanto baltica, vale a dire Leningrado. Quindi questo elemento, per esempio, dell'acqua, che per Brodsky è la forma fisica, la forma addensata, lui scrive, del tempo. In realtà nel capitolo volevo anche dare voce ad altre testimonianze. Brodsky ha assunto sì una sua centralità, una sua preminenza, proprio perché anche, come dire, si presta a tramutarsi in uno straordinario personaggio letterario. Pensiamo alle sue vicende biografiche particolarmente intricate, al processo che subì nel 64 come parassita, alla vicenda stessa dell'esilio. Ma nel capitolo appunto lascio anche voce a Marion Poschmann e a Thomas Benzova, proprio perché mi interessavano queste diverse prospettive, mi interessava situare Königsberg, Kaliningrad al crocevia di varie culture, delle culture appunto definite dalle lingue rispettivamente tedesca e lituana.
Valentina Parisi, le ho chiesto prima che cosa ha trovato che non si aspettava di trovare a Kaliningrad, le chiedo che cosa le ha lasciato il viaggio a Kaliningrad, oltre al bisogno di scrivere questo libro.
In realtà a Kaliningrad non ho trovato risposte alle domande che mi ero fatta. Ho trovato, come molto spesso capita, ulteriori interrogativi, ulteriori domande. è sicuramente una città che è in grado di generare nel visitatore un fortissimo spaesamento, è una città che ci lascia appunto completamente disorientati e che ci costringe a interrogarci sulle varie modalità in cui spazio e tempo si incrociano. E infatti non è casuale che all'epigrafe di Katia Petrovskaya, che definisce la coordinata temporale della storia e quindi anche della memoria, abbia voluto affiancare a questa epigrafe anche quella da Georges Perec, e cioè sullo spazio come dimensione che va sempre interrogata, che non è mai qualcosa di definito, che ci pone sempre delle domande.
Grazie Valentina Parisi di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Valentina Parisi, della quale raccomandiamo la lettura di Una mappa per Kaliningrad, la città bifronte, edito da Exorma di Roma nella collana di letteratura di viaggio Scritti traversi, introdotto da un breve testo di Francesco Cataluccio e impreziosito dalle fotografie di Dmitri Vishemirsky, Giulia Abramova e Anastasia Koroshilova.
Non torna il passato con tutte le cose che ammiro. Non si torna indietro, ogni epoca fa un po' per sé. Peccato però, io con Pushkin ci avrei fatto un giro, pranzato allo Yar e avrei preso un caffè. Peccato però, io con Pushkin ci avrei fatto un giro, pranzato allo Yar, quantomeno avrei preso un caffè. Per Mosca scintilla la luce, non giri a tentoni, i razzi ci portano in cielo e qua giù c'è il metrò. Peccato però che i cavalli con le mie illusioni non girino più. Che peccato però che i cavalli con le mie illusioni non girino più. Che peccato però. Mi inchino alla scienza che illumina tutti i lampioni, la nuova esperienza che brucia nel buio che fu. Peccato però che di capi ne abbiamo a milioni e che a noi troppo spesso ci piglino per servitù. Peccato però che di capi ne abbiamo a milioni e che a noi troppo spesso ci piglino per servitù. Così dal progresso forgiamo la nostra vittoria, la statua di marmo si libra per l'eternità. Peccato però che chissà se fu vera gloria e che i piedistalli nascondano la verità. Peccato però che chissà se fu vera gloria e che i piedistalli nascondano la verità. Il tempo non torna, io volgo i miei occhi corruschi e cosa ti scorgo lì proprio un portone più in là. Si ferma un landò e ne scende il cilindro di Pushkin. Ci sono dei giorni da vivere qui nell'Arbat. Si ferma un landò con le ghette e il cilindro di Pushkin. Ci sono dei giorni da vivere qui nell'Arbat.
Bulat Okudžava, riletto da Alessio Lega, il quale ha dedicato al cantautore e poeta russo georgiano il suo ultimo lavoro discografico, Nella corte dell'Arbat, uscito sul finire dello scorso anno.
Alice! Alice!
C'è un romanzo scritto da una giovane giornalista francese che sta riscuotendo il meritato riconoscimento della critica e dei lettori, ora anche all'estero. Lei si chiama Anaïs Lobé, lavora come indipendente per l'autorevole AFP, l'Agence France-Presse. Aveva esordito nel 2016 con Les mains lâchées, con le mani abbassate potremmo tradurre, nel senso della resa, dell'avvilimento, dando voce da testimone diretta ai sopravvissuti del tifone che aveva devastato le Filippine 3 anni prima. E l'anno scorso ha pubblicato Des hommes couleur de ciel, altra prova narrativa basata sull'esperienza sul campo, questa volta da inviata a Mosca, da dove, sempre per AFP, ha coperto soprattutto la Cecenia e in particolare la campagna persecutoria contro gli omosessuali. Questo secondo romanzo di Anaïs Lobé ha subito ottenuto in Francia 2 premi di rilievo ed è ora proposto in italiano dalle edizioni Playground nella traduzione di Maruzza Loria come Uomini color cielo. Per noi l'ha letto la scrittrice, drammaturga e critica letteraria Laura Forti, che ritroviamo con piacere. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Laura Forti, Uomini color cielo si cuce addosso una sfaccettata riflessione sull'identità,
L'integrazione è il suo opposto, ma limitarsi a questo sarebbe davvero riduttivo e basterebbe dire Cecenia per capirlo. Benché dire soltanto Cecenia non sarebbe tutto, anzi. Vogliamo allora iniziare dalla trama di questo romanzo di Anaïs Lobé?
Sì, senz'altro, tra l'altro veramente un romanzo molto bello. Siamo a L'Aia nel 2017 e la tranquillità della città viene turbata da un attentato a un liceo dove scoppiano delle bombe che provocano la morte di 22 ragazze e due insegnanti. I sospetti si concentrano subito su Kirem, che è uno studente ceceno molto cupo, molto silenzioso, e poi anche sul suo fratello Omar, che ha frequentato anche lui il liceo, molto più solare e integrato. E nelle indagini è anche coinvolta la professoressa di russo Alissa, anche lei cecena, che da anni cerca di nascondere le sue origini. Quindi il romanzo racconta questa indagine alternando e intrecciando le vicende dei personaggi, una specie di trama corale. Sicuramente è un romanzo sul doppio, perché tutti nascondono qualcosa, hanno una doppia identità. Alissa, che si fa chiamare Alice, ha un appropriato fidanzato olandese, ma è ancora perseguitata dagli incubi relativi alla sua terra di origine. Omar, che si fa chiamare Adam, nasconde la sua omosessualità, che tra i suoi è considerato un tabù. Infatti gli uomini con l'orcero del titolo è il termine con cui sono chiamati gli omosessuali nella lingua cecena, che non ha una parola per esprimere l'omosessualità, un tabù che lo ha bollato nella sua comunità e che rischia poi di farlo uccidere. E credo che, come appunto dicevi tu, uno dei motivi per cui è nato il libro nell'intenzione dell'autrice fosse proprio raccontare l'omosessualità per la società cecena attraverso il percorso drammatico di questo personaggio. Anche recentemente, nel 2017, nel 2018, in Cecenia ci sono state delle vere e proprie purghe contro gli omosessuali, delitti di onore, insomma persone assassinate in seno anche alla propria famiglia. Il governo dice in Cecenia non esistono gay, c'è una frase che è già tutto un programma. Ecco, insomma, quindi tutti i personaggi hanno una doppia identità, qualcosa da nascondere, ma alla fine questo fragile equilibrio tra dentro e fuori esplode letteralmente e li porta ad affrontare i propri demoni e il passato, a confrontarsi con l'identità nella sua interezza, un'identità che comprende anche il legame con le loro radici, con conseguenze che poi saranno care per tutti. Quindi il doppio è presente in questo romanzo, naturalmente presente anche nella figura stessa del migrante che è spaccato tra due paesi, in equilibrio tra due tempi e due spazi, e poi il numero due è ribadito anche dai due fratelli, Omar e Kirem, simili fisicamente ma diversissimi nel carattere e nelle convinzioni.
La scrittrice Anaïs Lobé non è cecena, è una giornalista francese. Come affronta in questo romanzo la questione cecena, che noi associamo quasi unicamente all'idea di terrorismo, un terrorismo che abbiamo ormai praticamente rimosso, così come abbiamo dimenticato la Cecenia dopo averne letto e sentito parlare per anni?
Esatto, perché noi la associamo al terrorismo, al fondamentalismo, in realtà Cecenia è diventata una parola, un marchio, no? Però in realtà è molte cose insieme. E se noi pensiamo alla Cecenia, le prime due cose che ci vengono in mente sono gli ostaggi al teatro di Mosca dell'ottobre del 2002, ricordiamo quando un gruppo di separatisti ceceni sequestrò 850 persone, finì malissimo, ma soprattutto la strage di Beslan, il massacro avvenuto nel settembre 2004 nel Caucaso, quando un gruppo di 32 terroristi occupò una scuola sequestrando adulti, bambini, e soprattutto due giorni dopo arrivarono le forze speciali russe, fecero irruzione e fu un vero e proprio massacro. Ecco, quindi la storia della Cecenia è complessa e chiaramente un nome che viene subito alla mente è quello della giornalista Anna Politkovskaya, che ha dedicato tanto lavoro su questo, anche proprio su questa strage di Beslan. Lei fu una delle prime a dire che la leadership russa aveva gestito male questa crisi degli ostaggi, ha presentato questa inchiesta al Parlamento di Strasburgo, infatti c'è un'inchiesta ancora in corso, da anni in stallo, la Politkovskaya, che poi ha pubblicato nel 2003 il famoso libro Cecenia, il disonore russo, in cui denunciava la guerra in corso, in cui migliaia di innocenti sono stati torturati, rapiti sia dalle autorità federali russe che dalle forze cecene. Anna Politkovskaya, che poi fu ritrovata morta il 7 ottobre 2006, proprio il giorno del compleanno di Putin. Ecco, quindi la Cecenia poi nel romanzo è tante cose, è il buio, soprattutto è un colore, è il nero, è il buio delle cantine dove i bambini sono rinchiusi con i loro genitori a aspettare lo scoppio delle bombe, dove passano l'infanzia, della tensione che nel libro è rappresentata dai giochi violenti a cui Omar è sottoposto dal cugino Mahmoud, che poi diventa un fondamentalista, è la fame, è la paura, la povertà, è il nero della rabbia che Kerem si porta dentro, è quella scrittura dei caratteri strani che spaventa, che sembra un codice misterioso da decifrare, un codice di morte, è contrapposto invece a un'Olanda solare, a tratti finta, fatta di bambini biondissimi che mangiano gelati, di giardini ben curati, di una straordinaria volontà di rimozione del dramma della Cecenia stessa. Quindi l'Olanda è un'Europa che vuole lavarsi le mani di questo argomento, proprio come fa Alex, l'amante omosessuale di Omar, che si libera di Omar stesso, e il fidanzato olandese fa con Alissa. Non ci fa una gran bella figura l'Olanda in questo libro.
Laura, Uomini color cielo ci racconta tante cose, ma ci racconta il dramma del terrorismo attraverso le vite di un gruppo familiare che potremmo definire quasi esemplare. Dal punto di vista narrativo, però, l'autrice pare ricorrere agli strumenti di un genere letterario preciso.
Sicuramente come stile questo libro ricorda molto il poliziesco, perché lei è molto brava a creare questo montaggio tra piani narrativi diversi, tra vicende dei diversi personaggi che si intrecciano, quindi c'è questa tensione, poi c'è un colpo di scena finale, quindi richiama molto il poliziesco. È molto brava a legare l'aspetto emotivo all'aspetto appunto della tensione della storia. Dall'altra, forse come genere potrebbe essere inserito nei vari libri che racconta del terrorismo, ce ne sarebbero tantissimi: l'attentato di Yasmina Kadra, La mia storia, la tua storia di Afsat Gavron, Safran Foer sull'11 settembre. Quindi il terrorismo in qualche modo ha un suo fascino indiscreto, perché porta a interrogarsi sulle turbulenze della realtà, sulle sue contraddizioni, sulle spaccature che avvengono tra persone che la pensano in modo diverso, a volte anche nella stessa famiglia, come racconta proprio questo libro Uomini color cielo. Mi è venuto in mente un altro libro scritto da Abdelghani Merah, fratello di Mohamed Merah, che ricordiamolo il 19 marzo 2012 uccise una bambina, un rabbino e due suoi figli alla scuola ebraica di Tolosa. Fu la prima di una serie di attentati in Francia alla comunità ebraica, culminati in quello al supermarket Hypercacher di Parigi. Ecco, questo libro si chiama Mon frère c'est terroriste, scritto con il giornalista Mohamed Sifawi, e anche qui si parla di due fratelli divisi da questo atto di violenza. È un libro molto toccante, è un libro coraggioso, perché racconta il punto di vista di un fratello che non si vuole identificare appunto in questa traccia di violenza, e racconta la volontà di prendere le distanze, di cercare le origini del male nella propria storia familiare. Questo è sicuramente un gesto coraggioso di grande civiltà. Ecco.
Laura Forti, vogliamo spendere due parole sullo stile di Anaïs Lobé?
È uno stile molto moderno, molto cinematografico, con questo montaggio di cui parlavo prima. Secondo me questo libro ha il valore di parlare di un fatto di cronaca, però ha una dimensione emotiva molto forte, quindi lei è molto brava a unire queste due dimensioni, ed è un libro veramente molto toccante, molto forte, molto commovente. Io ne consiglio assolutamente la lettura.
Ci lasciamo con una lettura. Hai scelto un passo emblematico che si spiega praticamente da sé. È a pagina 52.
Sì, è uno dei temi scritti in ceceno da Kerem, che la professoressa Alissa non ha ancora avuto il tempo di leggere, non ha ancora corretto, e legge dopo che la strage è avvenuta. Ma che cosa vuoi che ti racconti con quei tuoi compiti in classe per ragazzini diligenti del genere, raccontati un ricordo che vi sta a cuore? Io solo ricordi che vorrei cancellare. E tu vuoi che te li scriva in russo, invece te li dirò in ceceno, perché solo noi possiamo capire quello che abbiamo vissuto. Le persone dicono: ha conosciuto la guerra, è per questo che è strano. E io ho voglia di picchiarli, perché non sanno di cosa parlano. Pensano che la guerra è come alla televisione, con grandi nuvole di fumo nel cielo, persone che piangono e tirano fuori dalle macerie delle loro case bambini ricoperti di polvere bianca. Non sanno che la guerra è la cantina, l'attesa, la fame, le persone che si spengono, l'impotenza, le parole che non servono a niente di fronte ai soldati, l'umiliazione, i ricordi che si vogliono scacciare, che restano come tatuati sul bianco delle pupille. Tu sbatti gli occhi e la guerra ritorna. Tu guardi altrove e lei è sempre lì, dormi e lei ti aspetta, in agguato, nel buio.
Laura Forti, grazie mille di questa lettura, grazie mille di essere stata con noi.
E grazie a voi, arrivederci.
E grazie di averci presentato Uomini color cielo di Anaïs Lobé, appena tradotto da Maruzza Loria per le edizioni Playground.
Alice.
E Alice finisce qui. Voi sappiate che potrete riascoltare e scaricare la puntata dai siti internet RSI Play e RSI Podcast. Ricordatevi anche che nel corso della prossima settimana andranno in onda in forma di estratti gli incontri di oggi, le pillole di Alice, dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35. Scriveteci se ne avete piacere, l'indirizzo di posta elettronica è rete2@rsi.ch, il numero di WhatsApp 079 382 6765. Un caro saluto da Massimo Zenari.